Questa mattina abbiamo visto che il Signore ha un'eredità meravigliosa che è nella luce. Possiamo avere la miglior eredità. E qui abbiamo un bel panorama. Ma se non c'è la luce, non vedremo nulla. Solo il Signore può dare la sua luce. Per questo, prima del messaggio, prendiamo ancora qualche minuto per pregare. Non si tratta solo di capire qualcosa con la mente, ma il Signore deve illuminare gli occhi del nostro cuore. Prendiamo qualche minuto per pregare e toccare il cuore del Signore. Preghiamo al Signore. Signore, ti cerchiamo questa sera. Ti preghiamo di aprire i nostri occhi. Tu sei la luce di cui abbiamo bisogno. Mostraci quello che è nascosto nel tuo cuore. Mostraci la nostra eredità, tutto il tuo disegno. Mostraci quello che tu hai scelto. Amen. Signore, vogliamo guardare di nuovo nel tuo cuore. Vogliamo aprire il nostro cuore a te. Signore, ricevere quello che tu ci dai, aprire il nostro spirito. Vogliamo sentire quello che hai da dirci, essere uomini che ti capiscono. Il nostro cuore è pieno di lode. Ti ringraziamo, vogliamo vedere quello che hai preparato nella tua parola. Tutto quello che dici lo compi. Hai compiuto tutto quello che hai detto della tua Chiesa. Vogliamo che la tua volontà venga, sia fatta. Vogliamo vedere la tua gloria. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto. Ti cerchiamo. Tu ci parli attraverso il tuo spirito. Signore, volgiamo i nostri cuori a te. Riconosciamo che abbiamo una grande mancanza. Signore, riempici questa sera. Parla col tuo spirito nel nostro spirito. Signore, mostraci quello che è il tuo piano fino al tuo ritorno. Dici quello che devi ancora dire. Mostraci quello che dobbiamo ancora vedere. Grazie per la Chiesa che è la tua casa. Signore, grazie perché siamo qui per udirti. Riempi le nostre mancanze. Parlaci, Signore, siamo aperti a te questa sera. Con la tua luce vediamo la luce. Signore, dacci più luce. Rivelaci quello che sta nel tuo cuore. Signore, siamo aperti a te. Signore, riempici con la tua volontà, con la tua parola. Dacci questa sera orecchie che ti ascoltano. Dacci occhi per vedere. Dacci un cuore. Se siamo qui è per la tua grazia. Amen. Portaci avanti. Signore, togli tutta la cosa vecchia questa sera, rinnovaci, dacci la tua freschezza. Ritorniamo a te, Signore, per ascoltare la tua parola viva. Tu sei l'unico che può edificare la tua casa, che può dar gloria. Grazie per l'unità, la pace nello spirito. Guidaci nella verità. Purificaci, santificaci interamente. Vogliamo aprire le nostre orecchie e il nostro cuore. Tu sei lo Spirito che parla alle chiese. Riversati in noi questa sera, illumina gli occhi del nostro cuore, incoraggiaci a salire sulla montagna per vederti.
Alleluia, cher Seigneur.
Il nostro spirito grida Abba Padre. Grazie perché tu hai compiuto ogni cosa. Siamo nel tuo riposo. Il Signore non è come noi, è diverso. Quando guardiamo in Genesi, quando il Signore ha cominciato a restaurare ogni cosa, che cosa ha fatto per primo? È una domanda. Cosa ha fatto? Dio ha parlato e la luce fu. Non è una piccola cosa. Non pensare che hai già capito. Questo è il mio peso più grande questa sera. Non pensare che sai quello che succede, come succede. Che non c'è niente di più da prendere. C'è molto di più di tutto quello che possiamo capire. Nel Nuovo Testamento, quali furono le prime parole del Signore? Ha detto, beati i poveri in spirito, beati i poveri in spirito, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Se siamo sempre poveri in spirito, allora se fossimo sempre poveri, il Signore sarebbe già tornato. Dobbiamo essere aperti perché il Signore possa creare di nuovo qualcosa. Questo non è un messaggio. Non c'è niente da imparare a memoria. Quello che dobbiamo fare è non rifiutare la parola, non resisterle. In questi versetti che abbiamo letto in Deuteronomio 12, in questi versetti abbiamo visto il regno. Il Signore comincia ogni cosa con una rivelazione. Tutto comincia con una visione. E come viene la visione? Viene attraverso la parola dello Spirito, lo Spirito che ci parla. Prendiamo il riassunto e vediamo che è parlato del luogo. Come abbiamo riconquistato questo luogo? Come questo luogo è stato riconquistato? Quanto tempo è durato? Quanto ci è voluto affinché i cristiani capissero come riunirsi? È durato molto tempo, ci è voluto molto tempo. Senza, abbiamo bisogno di una visione su come riunirci. Abbiamo una visione per vedere che tutto succede a Gerusalemme. Se vi chiedo adesso dove ci riuniamo, tutti diranno a Gerusalemme, perché abbiamo riconquistato Gerusalemme. È in questo stesso ordine di idee bisogna restaurare anche il modo di, è stato restaurato il modo di adorare il Signore. Questa è una visione. La visione questa visione viene soltanto se lo Spirito parla. Lo Spirito deve guidarci nella realtà. Tutto sta scritto nella Bibbia, ma come lo sappiamo noi? Abbiamo bisogno di luce. Sono toccato da una nuova visione nella mia vita. Non ho più bisogno della visione per il terreno, perché l'abbiamo. Abbiamo e manteniamo questa visione del terreno, dell'unità. E non vogliamo allontanarci come era questione negli ebrei. Abbiamo una visione fresca e nuova di ciò che il Padre vuole. Siete contenti della vostra vita di chiesa? Qualcuno ha detto di no. Dobbiamo leggere ancora più in là, più avanti. In Deuteronomio 12, 1 a 2, cosa abbiamo letto? Ci sono dei comandamenti, delle ordinanze, delle leggi. Questo non lo sentiamo volentieri. Il Signore ordina. Il Signore sa come le cose devono succedere. Lui pubblica le leggi. Ci dice quello che dobbiamo fare. Il Signore ci dice tutto quello che dobbiamo fare. La sola cosa volontaria è se voglio o no. Questo è volontario. Non sei obbligato. Ma se vuoi, allora c'è una legge, c'è un'ordinanza. Il Signore ci dice che se osserviamo le sue leggi, allora siamo benedetti. È così che comincia Deuteronomio 12. Il Signore non ha scritto niente in piccole lettere come nei contratti. Lui dice tutto fin dall'inizio. Il Signore ci dice quello che vuole. Ma questo lo capiamo solo con una rivelazione. Possiamo leggere un versetto in Primo Corinzi. Primo Corinzi 2. Al versetto 9. Ma come è scritto? Sta scritto, lode al Signore, sta scritto. Come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. La sua via è diversa, alla fine non c'è solo una città, c'è anche una sposa. La volontà del Signore non viene spontaneamente nel nostro cuore, Lui lo rivela a coloro che lo amano. Il Signore ci ha rivelato queste cose attraverso lo Spirito. Questo è detto il versetto 10. A noi le ha rivelato per mezzo dello Spirito. Se voglio vedere qualcosa, è bene avere una relazione con il Signore. Devo sapere dov'è il mio spirito ed è bene esercitare questo spirito, altrimenti non c'è visione, perché lo spirito sonda ogni cosa, scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Non siamo più nel cortile esterno. Vogliamo andare avanti, avvicinarci al Padre. Il Signore ha detto alla Samaritana: voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo. Io vorrei adorare ciò che conosco. Non voglio adorare quello che non conosco, non voglio una religione. Nessuna religione conosce il suo Dio. Tutti adorano, ma nessuno conosce. Il nostro Padre non è così. Io voglio conoscere il mio Padre. Voglio sapere quello che gli piace, quello che ama, quello che gli piace. Versetto 11. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo? Se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Lo spirito dell'uomo che è in lui. Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Questa è la seconda cosa. Il secondo aspetto che abbiamo restaurato nella vita della Chiesa. Il Signore ci ha mostrato che abbiamo uno spirito. Ci ha mostrato che tutto succede per mezzo dello spirito. Il Signore ci ha mostrato la via per andare allo spirito. Possiamo invocare il Signore, possiamo leggere la parola, pregarla, possiamo avere comunione in spirito. Questa è una visione. E abbiamo bisogno della luce. Quando il Signore ha cominciato a parlare dell'adorazione, non ho capito molto. Io pensavo che si trattava di inchinarsi e di adorare, ma tutta la parola ne parla. E adesso devo riconoscere che mi piacerebbe averlo visto prima. Perché il Signore ci ha portato fuori dall'Egitto? Che cosa dice? Per celebrare una festa in onore del Signore. Perché il Signore è lo Spirito? Perché il Signore ha lasciato che lo Spirito conducesse il popolo nel deserto? Perché li ha fatti arrivare fino a Maran? Perché abbiamo bisogno di un buon paese? Quando andate a fare la spesa, rientrate con dei sacchi pieni di roba da mangiare. E che cosa facciamo con il regno di Cristo? Con le ricchezze di Cristo? Cosa faccio con la mia borsa piena di spese, della mia spesa? E io direi a mia moglie: preparami qualcosa, ho fame. Perché il Signore ci dà una terra così ricca? Perché ci dice che c'è il frumento, che c'è l'orgio, che c'è anche metallo per combattere, che c'è il rame? Che cosa facciamo nel buon paese? Tutti amiamo il buon paese. Ma il Signore ha ancora bisogno di un tempio. E chi è il tempio oggi? Noi siamo il tempio oggi. Abbiamo il buon paese. C'è la parola. C'è il buon paese, il popolo è entrato, è lì da molto tempo ed ora cosa succede? Facciamo i turisti, andiamo di qua e di là. Di cosa abbiamo ancora bisogno? Abbiamo ancora bisogno di sacrificatori, di sacerdoti. Chi sono i sacerdoti oggi? Possiamo essere sacerdoti se non conosciamo lo Spirito? Siamo dei sacerdoti re, reali. E lì facciamo fatica. Dobbiamo mangiare di più la parola. Non studiare, ma mangiare. Siamo dei sacerdoti reali, regali. Ma non siamo ancora arrivati al Padre. Ci vuole di più per andare al Padre. Avete già pensato come si possa arrivare al Padre senza un'offerta, senza un sacrificio? Non è possibile. Non è possibile entrare nella presenza di Dio, nel suo santuario, senza un'offerta. Per questo il Signore ha detto che Lui è la via. Ha detto: io sono questa via, sono tutto ciò di cui avete bisogno. Cosa abbiamo letto? nei versetti 5 e 6. In Deuteronomio 12, 5 e 7. Vediamo che si parla di questo luogo, ma cosa ci facciamo qui? Al versetto 6, là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici. Dobbiamo restaurare anche questo, riconquistare anche questo punto. Non è solo un luogo, bisogna anche portare qualcosa. Dobbiamo portare qualcosa al Signore. Deuteronomio 16. Il Signore parla di tre volte l'anno. Tre volte l'anno bisogna andare a Gerusalemme. Non due volte, non quattro, ma tre. Tre volte. Tutti i maschi devono salire a Gerusalemme tre volte l'anno. E che cosa ci facciamo lì? Il Signore parla di feste. Perché tre volte? Perché ci sono tre raccolte, tre mietiture. È sempre in rapporto con la vita. Se non abbiamo mietuto, non abbiamo nulla. Se il Signore non ci dà nulla, e se non coltiviamo nulla, allora cosa facciamo a Gerusalemme? Cosa facciamo? Leggiamo di nuovo in Deuteronomio 12. Versetto 8. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Ancora una volta, non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa quello che gli pare bene. Facciamo noi questo? Facciamo quello che ci pare? Tre volte l'anno tutti gli uomini del popolo vanno a Gerusalemme. E Dio ha detto che non potevano andare a mani vuote. Non possiamo andare a mani vuote. Fratelli e sorelle, non possiamo, non abbiamo il diritto di venire a mani vuote. Signore, mi pento. Veniamo a mani vuote. Il Signore non desidera questo. No, Lui non vuole. Il paese è così ricco e io vengo a mani vuote. Il Signore mi dice che sono un pigro. Dobbiamo toccare il cuore del Padre. Lui ha dato il suo figlio. Questo figlio ha sofferto come nessuno di noi potrà mai soffrire. E questo figlio è ritornato come lo spirito. Che sofferenza! Quante volte lo abbiamo rinchiuso in noi? Non è forse una sofferenza? E io arrivo a Gerusalemme e dico: non ho nulla. Sapete perché non abbiamo nulla? Ora arriviamo alla prima festa. È perché non siamo usciti dall'Egitto. Qualcosa ci mantiene nel mondo. Che cosa ci trattiene nel mondo? Perché quando veniamo non abbiamo nulla. Il Signore è la nostra Pasqua. Per la Pasqua non abbiamo niente, bisogno di fare niente, solo immolare l'agnello, mettere il sangue sulla porta, mangiare le erbe amare. Dopo aver mangiato la Pasqua, tutti i primogeniti tra quelli che non avevano mangiato la Pasqua sono stati uccisi. Lode al Signore che abbiamo una Pasqua. Il Signore non guarda noi, guarda la porta. Il Signore non è stato il primo in questo paese. Se non abbiamo la Pasqua, senza la Pasqua Faraone avrebbe ucciso tutti i primogeniti. Faraone voleva uccidere tutti i primogeniti. Se non mangio la Pasqua, allora arriva Faraone e non ci risparmierà. Leggiamo un versetto in Galati. Galati 1.
Amen.
I versetti 3 e 4. Galati 1, 3 e 4. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
La grazia e la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père.
Amen.
Französisch ist es auch noch besser, herausreißen.
En français, c'est presque meilleur, arracher.
Alexandre,
cioè, sottratti. In francese è detto strappati. Non saremmo mai usciti dal mondo senza la Pasqua. Se non mangiano, non posso uscire. È molto semplice. Se non mangio, il Signore non posso uscire. E qui si parla di un tempo malvagio. Era già così 2000 anni fa, ma abbiamo una Pasqua. Abbiamo un Cristo che ha dato se stesso affinché noi possiamo mangiarlo. E se lo mangiamo, allora possiamo uscire. Questo fatto ci fa uscire dalla schiavitù del mondo. Poi ci sono le erbe amare. Vorrei imparare a dire non soltanto Signore perdonami, ma anche Signore guarisci, Signore guarisci.
Così
cominciano i cantici nei salmi, i cantici di salita. Dobbiamo gridare di più al Signore, guariscimi. Tutti abbiamo questo Cristo in noi. Gloria al Signore per Cristo che ci ha liberati dall'Egitto. Tre volte l'anno andiamo a Gerusalemme. E qui siamo rimasti alla prima. Dobbiamo non solo conoscere queste feste, ma anche applicarle. C'è la festa dei pani azimi. È così buono togliere il lievito, senza il lievito. Questo piace al Padre. E questa festa dura 7 giorni. Tutti i nostri giorni. Per tutti i giorni c'è un pane che possiamo mangiare. Gesù ha detto: io sono il pane della vita. Io sono il pane vivente. Abbiamo un pane che possiamo mangiare. Non avete abbastanza della vostra natura. C'è un pane. Il pane è lì, è qui. E possiamo mangiarlo. Questa umanità è meravigliosa e tocca il nostro cuore. Grazie per questo pane. E vorrei aggiungere qualcosa, una cosa importante. Gli uomini sono corrotti, abbiamo delle certe qualità, è vero. e tutti cerchiamo qualcuno da poter seguire. In Apocalisse il Signore parla della dottrina dei Nicolaiti. Ci sono quelli che stanno in alto e quelli che stanno in basso. Questo è quello che facciamo. E questo fa danni. Fa danni nella Chiesa. Se non portiamo nulla, allora siamo laici. E seguiamo qualcuno. Questo dobbiamo restaurarlo, dobbiamo riguadagnare questo punto. Non ci possono essere laici nella vita della Chiesa. Questa è una cosa molto brutta. Ognuno di noi ha un talento, ognuno ha la Pasqua, ognuno ha un pane senza lievito. Non è possibile che dopo mesi e mesi e mesi nella vita della Chiesa succeda sempre la stessa cosa, sempre lo stesso si alza. Dobbiamo mangiare più Cristo. Se mangiamo questa umanità, abbiamo sentito questa mattina che il Signore ha bisogno di tutte le membra. Tutto il resto è malato. Chi ha orecchi oda. Vogliamo mangiare il Signore. Io devo mangiarlo se parlo troppo forte, se sono troppo forte. Devi mangiarlo quando non hai nulla. Ognuno ha per l'edificazione del corpo. E il Signore dona a ognuno come vuole. E così il corpo sarà guarito. Non attraverso gemiti, ma attraverso il cibo, mangiando. Mangia durante 7 giorni e se vengono dei pensieri di Signore, salvami, Signore guariscimi. Amen. E adesso devo accelerare un po'. Poi c'è anche la primizia.
Colossesi
1, 18. Lui è il capo del corpo, cioè della Chiesa, è lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Mi dispiace, ma lui è il primo, lui vuole essere il primo. In molti posti mi piacerebbe essere il primo, ma qui non funziona. Qui non posso essere il primo. Non deve solo essere un versetto. Il Signore è risuscitato. Il Signore ha vinto la morte. Se arriviamo qui e la morte regna, questo non è possibile, non può essere. Vuol dire che non abbiamo mangiato, che non abbiamo mangiato Cristo. Anche questo dobbiamo restaurare. Questo mi ha toccato molto questa mattina. Ho visto che non è uguale come vengo. Se dico o non dico qualcosa, dobbiamo essere in spirito. Il corpo è così fine, delicato, può essere ferito. Abbiamo qui dei fratelli o sorelle che sono qui da una settimana, altri che sono qui da 40 anni. E ora vi chiedo, chi può nutrirci tutti? Solo Cristo. Il Signore, come il capo della Chiesa, ci nutre tutti. Posso mangiare una purea oppure qualcosa di più duro, ma solo Cristo può nutrirci, può essere il nostro nutrimento, e questo Cristo deve essere il principio. Questo è ciò che hanno celebrato gli israeliti. Era la prima salita a Gerusalemme. Il Signore ha compiuto tutte queste cose. Poi c'era la Pentecoste. Abbiamo ricevuto. Il buon paese è entrato in noi. Abbiamo tutto adesso. La domanda è sempre la stessa, voglio o non voglio? Il buon paese non si prende combattendo in modo mondano. Ma il buon paese si prende rimane entrando nel riposo. Il Signore vuole portarci nel suo riposo. Possiamo ricevere solo quello che il Signore ha già compiuto. Per questo ci sono i capitoli 3 e 4 in Ebrei. Avete visto le mie opere per 40 anni? Devo imparare ad entrare nel suo riposo. Quando sono al lavoro devo entrare nel suo riposo. Altrimenti rimango in Egitto, altrimenti mangio un altro cibo. Grazie per queste feste. Abbiamo ricevuto ogni cosa. Ed ora c'è una pausa. Fino al settimo mese. Le prime feste il Signore ha compiuto ogni cosa per le prime feste. Ha dato tutto quello che aveva. Ci ha cercati, ci ha trovati, ci siamo pentiti ed ora siamo qui. Ora c'è una pausa. Arriva il mese che si chiama Etanim. E questo cosa significa?
Perseverare.
Significa perseverare. Questo è un po' difficile nella vita della Chiesa. Il Signore lo sa. Per questo il settimo mese dice perseverante. Nella riunione dei fratelli ho detto ultimamente mi piacerebbe prendere 2 mesi di vacanza alle Bahamas. Vorrei partire. Mi piacerebbe andarmene. Ma non è solo detto di perseverare. Questo mese ha ancora un altro nome. È un fiume che scorre in eterno. Il Signore lo sa che dobbiamo perseverare. Per questo ci manda un fiume che scorre eternamente. Ora arrivano le trombe. Adesso arrivano le trombe. Voglio suonare la tromba. La mia tromba è partita da qualche parte, non so più dove. Non avete voglia di suonare di nuovo le trombe? In numeri 10 ci è detto di suonare le trombe. Come è fatta la tromba? Di che cosa è fatta? Di quale materiale pensi sia fatta la tromba? È fatta d'argento. Perché? Sono fatte di argento per la salvezza. La salvezza da cosa? Ci sono 2 trombe e sono d'argento. Devo pentirmi perché mi sono addormentato. Ci sono molti fratelli e sorelle in prigionia. E dov'è la mia tromba? È una tromba per la salvezza. Molti fratelli e sorelle soffrono perché non conoscono questo Cristo che è la Pasqua. Non hanno questo cibo. Sono morti. Non escono dalla morte. Dovete notare questi versetti. Primo Corinzi 14, versetto 8. Primo Corinzi 14, 8, un versetto importante. Alzati e leggilo. E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Ancora. E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia?
Si la trompe prend un son confus, chi se préparera au combat?
Abbiamo una tromba con un suono chiaro. Dobbiamo sapere dove andiamo. Una tromba non è come 2 trombe.
Wenn einmal posaunt wird, was bedeutet das?
Se uno suona una volta la tromba, cosa significa? Potete leggerlo in Numeri 10. Dobbiamo pregare che abbiamo una tromba chiara, una tromba con un suono chiaro. Dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Ma questa non è l'ultima festa. Qual è la prossima festa? In Levitico 23. E non si tratta di una teoria, è ciò di cui abbiamo bisogno. Questo è il nostro Cristo. Levitico 23.
Questa
è la festa della riconciliazione. Per la Pasqua non abbiamo bisogno di fare molto. Il Signore ci perdona. Ma non siamo più alla festa della Pasqua. Ora c'è la festa della riconciliazione.
Versetto 26.
È la festa delle espiazioni. Il Signore disse ancora a Mosè: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione. Vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Dobbiamo umiliarci. Per la Pasqua non hai bisogno di umiliarti. Queste ultime tre feste ci preparano al ritorno del Signore. Puoi leggere molti versetti che dicono: se non rinneghi la tua anima, non puoi seguire il Signore. Ora il Signore vuole tornare, deve poter tornare. Due o tre volte ha detto che dobbiamo umiliarci. Questa è una mancanza in me. Io voglio Cristo e qualcosa in più, ma questo non va più. Signore, guariscimi. Queste feste ci preparano al ritorno del Signore. Sono le ultime tre feste. Ci sono le trombe, poi la festa delle espiazioni. Non pensi che devi riconciliarti? Ma in Corinzi abbiamo letto che Dio vuole che siamo riconciliati con Dio. E non parla di uno solo. Parla di tutto il corpo.
Und um jetzt kurz zu machen, das letzte.
La dernière fête, c'est la fête des tabernacles.
L'ultima festa è la festa dei tabernacoli.
Nous sommes tellement racinés dans ce monde.
Siamo radicati in questo mondo. Per questo Paolo, Pietro parla di stranieri. Dice che siamo stranieri. Dobbiamo pentirci di essere così radicati nel mondo. Ci vuole. Il Signore ritorna presto. E tutto questo, questo lo portiamo alla mensa del Signore. Un versetto non è per forza un cibo per il Padre. Ma quello che portiamo come un'offerta al Padre è quello che abbiamo sperimentato e guadagnato di Cristo. Ora non ho più tempo per questo. Signore, sii misericordioso per poter afferrare queste cose.
Te louons pour ton but si glorieux. Te louons pour ce qui est sur ton cœur.
Vediamo per quello che è sul tuo cuore. Portaci nella realtà di queste feste. Ti lodiamo perché vuoi guidarci nella realtà. Abbiamo fiducia nel tuo Spirito Santo che ci apra non solo gli occhi, ma che ci guida nella realtà. Preghiamo per questa parola che abbiamo appena sentita, sia iscritta nei nostri cuori. Guidaci nella realtà. C'è veramente un primo aspetto che abbiamo bisogno di rivelazione. E questa rivelazione è nella parola. Per questo dobbiamo considerare tutto quello che il fratello ci ha mostrato e dobbiamo avere una visione di queste sette feste. Non dobbiamo pensare che è qualcosa che riguarda l'Antico Testamento. Pensiamo che la prima parte della Bibbia è l'Antico Testamento, ma in realtà si tratta della vecchio patto. E quello che abbiamo nel Nuovo Testamento è il Nuovo Patto. E in Colossesi 2, versetto 16, 2:16, sta scritto: nessuno voi vi giudichi quanto al mangiare e al bere o rispetto alle feste o ai novi luni o ai sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo, è in Cristo. Queste sette feste sono l'ombra, come l'ombra della mia mano. L'ombra ha la stessa forma della mia mano, ma non è la realtà. Ciò che Dio cerca oggi è la realtà. Non solo che abbiamo la comprensione delle sette feste, ma dobbiamo entrare nella realtà. Tutto quello che abbiamo sentito questa sera, se non lo portiamo davanti al Signore, rimarrà una teoria e non ci cambierà. Ma se il Signore ci parla, è per portarci nella realtà. Ci ha parlato già molto e ora dobbiamo applicare la parola. Dobbiamo avere questa visione davanti agli occhi. Dio, nella sua sovranità, ha preparato sette feste. Lui le ha preparate. E il popolo nell'Antico Testamento doveva osservare queste feste, festeggiarle. Oggi non dobbiamo osservarle, guardarle, nel senso che non dobbiamo rispettare alcuni giorni, alcune date, ma il corpo, la realtà è venuta, la realtà è venuta e questa realtà è in Cristo e questo deve essere la nostra realtà. Per questo il peso è di che non restiamo in Egitto, ma dobbiamo uscire per arrivare all'entrata del buon paese, ma loro non sono entrati nel buon paese, hanno girato nel deserto per 40 anni. Questo deve essere un ammonimento per noi. Non dobbiamo essere coloro che sono usciti dall'Egitto e che per 40 anni girano in tondo nel deserto. È il momento di entrare. E come abbiamo sentito all'inizio di questa conferenza, dobbiamo esercitare la nostra fede per entrare nel buon paese, per entrare nella realtà del buon paese. Ma questo non basta. Una volta poi entrati, cosa facciamo? Cosa ha fatto il figlio prodigo dell'eredità che ha ricevuto? L'ha sperperato. Dio ti ha dato il buon paese e tu cosa farai di questo buon paese? Il Signore ti ha dato il buon paese. Cosa devi fare? Devi coltivarlo, che è un lavoro quotidiano, che ha a che fare con il nostro cuore. Tutto quello che abbiamo sentito può rimanere, restare una gran teoria se domani non prendiamo la decisione, e non solo domani, ma anche questa sera, di applicare questa parola e di portare questo nostro cuore davanti al Signore. Signore, scruta il mio cuore, esaminami, come nel Salmo 139, esaminami, Signore. Se non fai questo, dopo la riunione andrai a letto e poi domani sentirai l'ultimo messaggio e poi tutto questo rimarrà la teoria. Non deve rimanere teoretico. Dobbiamo decidere questa sera. Signore, non voglio che rimanga una teoria. Signore, ti do il mio cuore. Tutti i giovani, voi giovani, date il vostro cuore al Signore. Anche questa sera. Anche se siete un po' stanchi, date il vostro cuore al Signore e dite al Signore: esaminami, scrutami, togli in me ogni radice. È veramente urgente per i giovani, è ancora più urgente per i fratelli e sorelle più vecchi. I giovani sono in buona salute, ma con gli anni incominciano i problemi, problemi di cuore. La tua conoscenza non serve a nulla, dobbiamo andare davanti al Signore, giovani e meno giovani, e dire: Signore, ti do il mio cuore, togli i sassi in me, togli ogni radice di amarezza che possono dividere la Chiesa. Queste radici di amarezza possono farti andare via dalla Chiesa. 40 anni di vita di Chiesa non ti preservano nella Chiesa, ma quello che ti preserva nella Chiesa è di coltivare il buon paese ogni giorno. Se vedi un'erbaccia, tagliala, trattala. Forse il nostro giardino è un terreno vago, c'è molto lavoro, ma devi andare ogni giorno, poco a poco. Se non facciamo questo, allora quello che abbiamo sentito non serve a nulla. Ma il Signore vuole portarti ancora più in su. C'è qualcosa più in alto. È quello che vediamo in 1 Pietro 2,5. Dobbiamo essere edificati in una casa spirituale per offrire sacrifici spirituali a Dio. In che modo li offri? Non c'è una tecnica. Oppure hai queste offerte, o hai coltivato il buon paese, allora abbiamo qualcosa da offrire. Presentare sacrifici spirituali piacevoli, graditi a Dio. Tocca a noi scegliere cosa volete fare. Rimanere ancora 2-3 anni nel deserto, oppure entrare per fede, nell'esperienza, coltivare il buon paese, allora potremo offrire qualcosa. Perché dovevano venire 3 volte a Gerusalemme? Perché c'erano 3 raccolte. Nella saggezza di Dio, la prima festa, come ci ha detto nostro fratello, era la Pasqua. E questo si riferisce alla morte del Signore. Lui è la nostra Pasqua, per strapparci da questo secolo presente malvagio. Se noi non lo prendiamo come Pasqua, allora rimaniamo nel mondo. Seconda festa inizia con i pani azimi. non solo uscire dal mondo, ma anche il lievito deve essere uscire da noi, e questo è per 7 giorni, ogni giorno. C'è sempre del nuovo, perché c'è sempre nuovo lievito in noi. Poi c'è la terza festa, la festa delle primizie, perché il Signore è uscito, ha vinto la morte. Abbiamo un problema con il mondo, abbiamo un problema con il lievito e abbiamo un problema con la morte. Dobbiamo celebrare queste feste. Queste 3 feste succedevano in primavera. E qui c'era una prima raccolta.
E là on récoltait principalement l'or.
E principalmente si mieteva l'orzo, che rappresenta la risurrezione. Dobbiamo coltivare l'orzo. Allora veniamo per la prima volta a Gerusalemme per portare questa raccolta. Poi, 50 giorni dopo, vi è la festa della Pentecoste. E questa è in estate, una seconda mietitura. E qui si miete il grano. Poi, dopo 7 mesi, vi è una quinta festa. E questo è in autunno. E lì c'è una terza raccolta. E lì si portano soprattutto il frutto della vigna. E lì ci sono le feste delle trombe. E poi, come ce l'ha detto il nostro fratello, è la festa della riconciliazione. Ognuna di queste feste è cruciale. In 1 Corinzi c'erano molti problemi e Paolo ha esortato i fratelli e sorelle a celebrare la festa. Quando ci sono problemi non devi partire alle Bahamas, bisogna celebrare le 7 feste. Se celebriamo queste 7 feste, allora avremo una vera adorazione per il Padre. E l'ultima è la festa dei tabernacoli. Guardate la sapienza di Dio. 3 volte dovevano salire a Gerusalemme con una raccolta. Il Signore vuole che abbiamo una mietitura, una raccolta. Raccolto. Per questo dobbiamo coltivare il buon paese. Ognuna di queste feste è importante. La festa delle trombe, la festeggiamo? In Matteo 24, 31, manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Questo sarà il lavoro degli angeli alla fine della gran tribolazione. Suoneranno la tromba, ma oggi tocca a noi suonare la tromba. Oggi dobbiamo riprendere la nostra tromba. Anni fa avevo 10 anni e mi trovavo in questo campo, per un campo di giovani, e ho provato a suonare la tromba. E non sono riuscito a fare un suono buono. E oggi, se suono la tromba, ci sarebbe lo stesso strano suono. Non è così grave, ma il Vangelo, dobbiamo imparare a suonare la tromba. Impariamo a suonare già tre note. Questo pomeriggio una sorella mi ha detto: se potessi venire alle tre, perché c'era qui qualcuno di Thailandia che non aveva ancora ricevuto il Signore, e sono andato a suonare la tromba. E mi sono chiesto che brano suonerò. Sono tre note che conosco bene. Prima, Giovanni 3,16. La seconda è l'ultimo versetto di Giovanni 3. E terza nota, Giovanni 1,12 a 13. In qualsiasi lingua posso suonare queste tre note, anche in Thai. C'era una sola Bibbia in Thai, non potevo leggere nella mia Bibbia, ma conosco la nota Giovanni 3,16, e hanno letto Giovanni 3,16 in Thai. E poi l'ultimo versetto, e poi Giovanni 1,12, 13. Dopo questo fine settimana riprendete la tromba, cominciate con tre note e suonate ovunque. Oggi non suonano gli angeli, se tocca a te suonare la tromba e suonare bene. Noi tutti dobbiamo celebrare questa festa delle trombe. E finisco con un versetto, poi tocca a voi pregare. Filippesi 3, versetto 9. Filippesi 4, 9. Le cose che avete imparate, ricevute e udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Tutto quello che abbiamo sentito, dobbiamo praticarlo. Pratichiamolo durante le 52 settimane che vengono. Queste sette feste sono riunite alla mensa del Signore. Quando hanno celebrato la Pasqua, subito dopo il Signore ha preparato la mensa e ha detto: fate questo in memoria di me finché io ritorno. Ecco perché fino alla settima festa, fino a vivere nell'attesa del suo ritorno. Vogliamo praticare? Settimana dopo l'altra, venire al Signore, esercitare la nostra fede, trattare il nostro cuore e poi portare qualcosa da offrirgli, allora sarà soddisfatto da una vera adorazione. Dopo la riunione troverete questo schema delle sette feste, da un lato in tedesco e da un lato in francese. Lo scopo non è che siate in chiaro, ma che lo pratichiate settimana dopo l'altra, giorno dopo giorno, e che ogni volta che veniamo alla mensa del Signore ci ricordiamo di tutte queste feste che Lui ha preparato. Loro sono venuti tre volte e noi 52 volte, e poi tra un anno ci ritroviamo qui e sarà veramente la gloria. È la vera adorazione per il Padre. Prendiamo alcuni minuti per pregare. Di nuovo è importante alzarsi e di dire al Signore: Signore, non voglia che resti una teoria. Signore, ti do il mio cuore. Togli dal mio cuore ogni amarezza. Prendi tutto il posto nel mio cuore.